alta voce. Elia Shilton legge Penny Whirton e sua madre di Silvio D'Arzo. Ottava puntata.
Capitolo 14. Dove si incontra Penny di nuovo, sguattero alla locanda di Shirley. Penny sta per sparire, ma poi ascolta una cosa. A 12 miglia abbondanti dalla contea di Pigtown c'è la parrocchia di Shirley, e nella parrocchia di Shirley un'abbazia tutta un rudere. Un fazzoletto di prato dove dalla mattina alla sera pascola un branco d'oche non più grosse di un gatto, un torrente, e sopra il torrente un ponticello di legno, e sul ponticello di legno uno sciocco che non fa che gridare e gridare quando di là passa per caso una vecchia carrozza, e poi una stradetta fra due siepi di bosso, e a metà della strada una vecchia locanda con una pergola, un'insegna in ferro battuto e un cortile per carrozza e cavalli. Nient'altro. A Shirley non c'è proprio nient'altro. Ecco il duca di Shirley, si usava a dire una volta, il giorno della fiera di Springfield, quando si vedeva all'ingiro qualche vecchio pitocco che s'appoggiava alla gruccia e aveva una benda verde sugli occhi e in più un campanello di rame legato al piede sinistro. Ma poi, con l'andare del tempo, si finì col non dire proprio più niente, perché della parrocchia di Shirley nessuno si ricordava più. E gli stessi abitanti se ne ricordavano meno che mai. E se provavate a chiedere a qualcuno di quelli di che paese fosse, tutto quello che potevate sentirvi rispondere era questo: di dove? Ma io sono di qui. Bene, quel giorno, oltre all'abbazia e alle oche e al ponte e allo sciocco, c'era il locandiere della vecchia locanda. Se ne stava lì, tutto solo, su di una seggiola zoppa, come un arnese rotto e scordato in un angolo. Va là che il mondo va bene, diceva, e se continua ancora così ingrasso proprio, 3 mesi domani che non si ferma qui anima viva. Una parola, 3 mesi. Ho dovuto mandare via il cameriere perché mangiava da grande, e questo era un lusso che ormai non potevo permettermi più. Ho preso poi in posto suo un garzone, ma anche lui si ricordava 2 volte e mezzo al giorno di avere stomaco e denti e ogni cosa, di modo che alla fine ho dovuto mettere sulla strada anche quello, e adesso, piacendo a Dio, ho un ragazzo che non mi mangia più di un canarino ammalato. Ma anche così dovrò chiudere teatro per forza. Chiamate la vita, signori. 3 mesi che non si fa vivo nessuno da me. Parola d'onore che se fossi lebbroso le cose non potrebbero andarmi peggio di così. E in così dire fischiò e passò un mezzo secondo e da dietro la stalla comparve un ragazzo tutto vestito di giallo. Avete chiamato, signore? Chiamato? Ma se non so nemmeno il tuo nome. Non me l'hai mai detto, mi pare. Io ho fischiato soltanto. E se ci tieni che noi due andiamo d'accordo come è stato finora, senti questo, il mio uomo. Non darmi mai del signore, perché allora potrei anche arrabbiarmi e sarebbe proprio una cosa da stupidi per tutti e due. Io faccio un fischio e tu vieni, e faccio 2 e tu te ne vai. Io ti dico fa questo e quest'altro e tu lo fai e buonanotte. Il sopra più te lo voglio lasciare in regalo. Va bene. Si limitò a dire il ragazzo vestito di giallo. Del sovra più vi ringrazio, ma voi adesso non avete bisogno di me? Sì e no, ecco il guaio, disse l'oste indeciso. Ho fischiato per dirti una cosa all'orecchio. Sono più di 3 mesi che un bel giorno sei piovuto da me. Tu hai badato alla stalla, hai scopato, hai lavato, hai guidato le oche, hai mangiato con molto giudizio, non hai mai detto ancora la fine di un piatto e altre cose del genere. E io, da parte mia, t'ho tenuto nascosto e non t'ho mai chiesto il tuo nome perché ho pensato che a te non dovesse garbare niente, né da dove venivi, né come e perché, e se sotto il lenzuolo ci fosse qualcosa. Affari tuoi, si capisce. E adesso, purtroppo, dovrò parlarti come un grande dal momento che hai più giudizio di un sindaco. Oggi stesso io devo chiudere bottega. E anche un matto mi darebbe ragione due volte e anche un cieco riuscirebbe a vederlo da sé. Bene, quello che ti volevo dire era né più né meno che questo. Mi sembra che sia un'ottima cosa che tu pensi a metterti le gambe in spalla e ad andartene. Io non so niente di te, come ti ho già detto, ma penso che la notte e un sentiero nascosto in mezzo alle canne del canale e quella scorciatoia dietro il ponte di Sciorli dove non passano nemmeno le anime siano proprio le cose che fanno al tuo caso. Va bene, ripeté semplicemente il ragazzo chinando il capo, ma si vedeva che il colpo era stato duro per lui. A me sembra invece che non vada bene per niente, replicò l'oste guardandolo con una certa curiosità, e anche finire col chiudere la mia vecchia locanda non è bene per niente, ma è così, questo è il fatto, e altra strada non c'è. Ti darò pane e formaggio, una fetta di carne e anche 12 pfennig. Questo ti passa il convento, ti va? In più buona fortuna. Quanto alla buona fortuna, io non so neanche di cosa si tratti, disse il ragazzo guardando sempre per terra. Non so neanche che cosa possa essere io la buona fortuna e col vostro permesso preferisco lasciarvela. Il resto invece me lo prendo e vi ringrazio, tanto più che questo non era nemmeno nei patti. L'oste scosse la testa. Sai cosa ti dico? Che siamo proprio due matti, tu ed io, e tu il doppio di me, ma questo vuol dire meno di niente. Tu, piuttosto, dove avresti intenzione di piantare le tende? Neanche questo veramente era nei patti, disse il ragazzo vestito di giallo, ma a voi lo dico lo stesso. Dove non passi mai una carrozza e non ci sia nessuno che abbia voglia di domandare di me e tutto sia come qua, peggio ancora che in un vecchio solaio. Ecco il posto che fa per me. In vita mia non ho mai sentito niente di peggio, disse l'oste. Ma poi peggio o meglio, chi può mai sapere? Trovati il posto che vuoi come spero per me e tutto il resto è un pfennig bucato. Allora, buon viaggio, mio ragazzo. Troverai tutto in cucina. Un ottimo viaggio anche a voi. Io intanto vado nella stalla ad aspettare la notte. E là, ragazzo! Lo chiamò indietro l'oste dopo due passi con l'intenzione di dirgli qualcosa. Avete bisogno di me? No, non credo. L'oste cambiò idea. Il contratto è scaduto e ormai tu sei libero. Questo era nei patti. Io volevo augurarti semplicemente buon viaggio. Grazie ancora. E che tu riesca a trovare presto il tuo posto. Se c'è, presto o tardi dovrò pure trovarlo. Vi ringrazio e trovatelo anche voi, il vostro posto. E sempre a testa bassa se ne andò in un angolo della stalla a preparare le sue cose. Dalla parte del ponte si sentì lo sciocco gridare e gridare sicché l'oste si buttò in mezzo alla via. Se lo sciocco grida, pensò, allora è segno che di là sta passando qualche carrozza. E se passa qualche carrozza, potrebbe darsi anche il miracolo che venga a fermarsi da me. E il miracolo avvenne. Di lì a 10 minuti venne a fermarsi davanti alla pergola la più grande carrozza che avesse mai corso le strade. 6 cavalli davanti e 2 per il cambio di dietro e dentro tante persone da riempire un teatro. Gridavano, ridevano, facevano gesti, scherzavano e poi tornavano a ridere ed era chiaro che tutti erano grandame e signori e gente della domenica. Il locandiere era corso alle staffe. «Ehi, della locanda!» gridò un signore da dentro. «Che abbia un nome questo paese?» «Può anche darsi, chissà», rispose pronto l'oste, «e può anche non darsi, ma quel che è certo è che in questo paese ci sono specialità d'ogni genere e quelle della tavola sono a pagina 1». «È vero», si sentì un'altra voce dall'interno della carrozza. «Passere bianche e grosse così come quelle che abbiamo visto adesso nei prati, non siamo riuscite a incontrarne mai e mai». Voleva dire le oche, e tutti quanti scoppiarono a ridere mentre l'oste in cuor suo cominciava a disperare. «Lor signori hanno più che ragione», cercò di salvare la barca, «e quel che più importa, hanno spirito, ma le bestie sono un po' come i cristiani, da vivi non valgono un soldo e li perdoniamo volentieri da morti». «Bene l'oste!» gridarono tutti affacciandosi agli sportelli. «Pigtown è piuttosto lontana e non c'è proprio niente di meglio che scendere. Apriamo il libro a pagina 1. Perdoniamo agli estinti». Così tutti scesero e, sempre ridendo e scherzando, presero posto sotto la pergola. L'oste intanto fischiò e poi si fece in 4, in 8, in 16, correva ai fornelli, soffiava su legna e carbone, spennava le oche, condiva le trote, girava lo spiedo, staccava le mele, fondeva lo zucchero, formava le dosi, sceglieva gli aromi, affrettava il prosciutto, indorava i fagiani, radeva il formaggio, scioglieva le creme, preparava i canditi, spillava la birra, prendeva il vino in cantina. E tutto questo era il meno. La sua cura maggiore era presa da una torta grossa 4 volte una luna d'agosto che rappresentava la contea e parrocchia di Shorley, e c'era perfino lo sciocco con la sua faccia da sciocco in pasta sfoglia e croccante che si sbracciava a gridare dietro un cocchio di panna montata. L'aveva ideata da ormai 15 anni, quando era giovane e allegro come un gallo e pieno di risorse ed espedienti, ma mai prima d'ora aveva potuto dare vita al progetto. «Ehi, laggiù, locandiere!» gridarono da tutte le tavole quando fece la sua apparizione il ragazzo con la prima portata, voltandosi tutti a guardarlo. «Anche questo è una specialità del paese?» sì signore, anche questo», rispondeva l'oste raggiante, apparendo per un mezzo secondo sulla soglia della cucina e sparendo di colpo come un burattino in teatro. «Tutte specialità qui da me, a cominciare dai signori avventori, e non sarà certamente l'ultima. Lor signori non hanno che da aspettare un momento». Il ragazzo arrossì e si sentiva come nel fuoco. Ma subito dame e signori non se ne curarono più e fra coltello e forchetta andavano riprendendo il loro vecchio discorso. Il ragazzo ne approfittò per avviarsi senza essere osservato alla stalla, ma a mezza strada fu costretto ad arrestarsi su 2 piedi. «Certo», raccontava in quel momento un signore in abito nero e celeste, «certo che col giudice Loving non c'è da scherzare per niente. Sapete che cosa disse anni fa?» E notare che allora si era appena sposato ed era tutto rose e garofani. «Se in paradiso», mi disse il giudice, «mi daranno una bella stanzetta piena di corda d'Olanda, io per me starò bene fino alla fine dei secoli e al Padre Eterno non chiederò un soldo di più». Capite? È chiaro che con un tipo del genere non può esserci avvocato che tenga. «Avvocato», rispose una giovane donna, «ma lo sa che nessuno ha accettato di difenderla in tribunale? Appena hanno saputo tutta quanta la storia, si sono dati ammalati e qualcuno se n'è andato perfino alle acque, e da un mese a Pigtown non si trova uno studio aperto. La difenderà, m'hanno detto, un povero diavolo di maestro supplente che ha 2 fibbie di latta alle scarpe e si cuce vestiti da sé». A queste parole il ragazzo sentì allungarsi le orecchie. «Sì che ci sarà anche da ridere, andiamo piano da ridere», protestò un signore che era già la terza oca aveva un 2 di denari per faccia. Una donna, chiamiamola per il momento così, una donna fa quello che fa, si macchia di delitti del genere e, badate bene, ai danni delle migliori persone della sua stessa città, un cancelliere, né più né meno un cancelliere di villa di prima classe per giunta, un intendente, 2 consiglieri di stanza, un referendario e altro ancora, insomma tutto il fiorfiore, quelli che sono un vanto e un onore per l'intera contea. Una donna combina tutto questo, ripeto, e adesso mi si viene a dire ci sarà da ridere. Qui si interrompe un momento per mettersi in bocca una coscia di pollo. Da ridere? Lei mi dice da ridere? Lei sostiene questo, signore? Via, no, no, non diciamo così. Intanto tutti tacevano e facevano di sì con gli occhi, e il ragazzo, tutto preso da un tremito, non osava nemmeno voltarsi. C'è questo però, intervenne un'altra signora. Sembra che il supplente abbia intenzione di basare la sua difesa su questo. La vecchia ormai è da considerarsi né più né meno una pazza. Dal giorno che suo figlio è scappato di casa, il ragazzo si volse di colpo mentre il rumore del cuore si sentiva quasi a 3 passi. Non è stata più lei. Dicono che da allora non facesse che girare per tutte le strade a cercarlo, a chiamarlo come fanno le gatte. Non mangiava più, non parlava più, e alla sera e alla notte tutto quello che faceva era starsene alla finestra a guardare in fondo alla villa se per caso tornasse. Qui sì c'è da ridere, scoppiò il signore dalla faccia come un 2 di denari facendo tremare tutta la tavola. Qui sì c'è da ridere, e molto. Prima, la storia della pazzia è più vecchia della Befana, e io credo che abbia cercato d'usarla lo stesso Caino quando fece quel bel favore al fratello. Secondo, un bambino non scappa mai da sua madre. Provate a leggere la storia e riuscite a trovarmi anche un esempio soltanto. E se scappa, allora vuol dire che ha le sue brave ragioni. Vuol dire che lui aveva imparato a conoscerla meglio e prima degli altri. Vuol dire, infine, la mia cara signora, che con sua madre lui non voleva avere più a che fare per tutto l'oro del mondo. Ehi, tu, allegro e bel giovane in giallo, scapperesti tu da tua madre? Hai sentito, adesso? Che bella sciocchezza! Terzo, volete proprio che vi dica anche questo? Bene, io non fatico a pensare che ad averlo fatto sparire sia stata lei. Per qualche minuto nessuno fiatò. Ma scusate, tentò la signora di prima, scusate un momento, ma perché avrebbe dovuto farlo sparire lei? Francamente io non so, non arrivo a comprendere. Io perché? Il signore Grasso alzò la voce assieme a un fegato d'oca. Perché avrebbe dovuto? Questo è il colmo, signori miei. Ma perché sì? Perché sì? Lasciamo perdere adesso, intervenne un giovane in rosa più elegante del fante di cuori di un mazzo di carte francesi. Noi parliamo e intanto mi pare ci siamo scordati della nostra scommessa. Io non rinuncio, vi avverto. Ben detto, bravissimo! Si gridò da tutte le parti e ciascuno si alzò dal suo posto e veniva a porre i soldi dentro il tricorno da viaggio che tendeva il giovane in abito rosa. 14 guldane che viene impiccata, diceva uno, e l'altro 4 per la pazzia, e un altro ancora impiccagione 21, 6 manicomio, 12 esilio, 12 corda, 3 corda anche a me. Il Grasso ne lasciò cadere addirittura 100 dicendo bruciata, bruciata, che impiccare del diavolo, quelle donne si bruciano e basta, fatemi il piacere di leggere la storia. E si rivolse al ragazzo, ecco qua amico, anche per te, su, scommetti anche tu, impiccata o bruciata, di come me giovanotto, e domani sarà l'oste che verrà a servirti in camera tua. Ma in quel momento si udì il fischio dell'oste e fu una fortuna. Senza rispondere parola, il ragazzo si diresse in cucina. Il pianto gli saliva alla gola e il rimorso e lo sdegno lo facevano tremare fino alle orecchie. E per di più, adesso, gli pungeva il naso come se qualcuno gli strappasse con forza i capelli. «Eccoti qua», gli disse l'oste posandogli sulle braccia la torta con più delicatezza che se fosse stato un bambino di un mese. Sono 10 anni che aspetto un momento del genere. 10 estati d'autunni e primavere ed inverni, ci pensi? E adesso il momento è arrivato. Questa è la mia Eneide, la mia laurea, la mia prima comunione, il mio nome e cognome e ogni cosa. Non ti nascondo che tremo, ma mi sento che riuscirai a farti onore. La porterei io stesso con le mie mani, capisci? E ammetterai che ne avrei anche tutto il diritto. Ma se la porti tu, ragazzo, parrà ancora più grande. E così l'effetto sarà 2 volte migliore. Io ti verrò dietro a 2 passi, avanti. Così, attento, c'è un gradino a sinistra, così. E soprattutto garbo, intendiamoci. Il segreto sta tutto nel garbo. Così il ragazzo s'avanzò a fatica, barcollando sotto la torta di Shorley, e appena quelli la videro s'alzarono subito in piedi e cominciarono a battere le mani mentre l'oste andava facendo la ruota. Che ne dicono lor signori quelle povere passere bianche che hanno visto sui prati? Perdonato alle passere, perdonate, perdonate senz'altro, gridarono da ogni parte. Ai defunti si perdona sempre e di cuore, ben detto, approvò a gran voce il grasso e chiamò a sé il ragazzo vestito di giallo e col cucchiaio del dolce gli indicava la torta. Ai morti si perdona, è regola, tranne alle streghe però, quelle lì si bruciano e amen. A me qualcosa come una porzione doppia, mio giovane, e anche questa è la regola, e più tardi ti dirò anche il perché. Qua e là, all'uscita del grasso, si rise e il ragazzo si avvicinò barcollando al signore dalla faccia come un 2 di denari, mentre l'oste allungava il collo d'un dito e faceva come l'anguilla. Perché porzione doppia? Chiese allora il ragazzo, mentre il grasso si voltava sorridendo giovialmente a sentirlo. Perché solo porzione doppia, signore? Se vi piace, prendetevela pure tutta e domani a Pigtown vi dirò anch'io il perché. Domani a Pigtown vi prometto di dirvi più cose io di tutti quanti i libri di scuola, a voi, alla vostra brigata e a ogni altro. Intanto prendetevela tutta, prendetela tutta così! E facendo uno sforzo terribile gli scagliò l'enorme torta sul viso. Panna montata e sfoglie, cioccolato africano e vaniglia e cognacchi si scioglievano lungo tutta la faccia e gli toglievano anche il respiro. Da tutte le tavole i signori accorrevano inciampando fra le tovaglie e le sedie, e chi faceva cadere le zuppiere, chi urtava calice, piatti e ogni cosa. Un topo, un topo! Alzò la voce il ragazzo per creare all'intorno ancora più confusione. Qualche dama si mise a gridare, qualche altra corse via o salì sulle sedie, l'oste si afflosciò su di una panca, né più né meno che un budino malfatto. Il ragazzo intanto era già corso al cancello sotto la vecchia insegna di ferro battuto, ma qui si fermò un mezzo istante. Locandiere! Gridò. Questo purtroppo non era nei patti, lo so anch'io e mi dispiace. Non va bene per niente, lo so, ma non c'era altra strada. Domani sera però io sarò ancora qui, io, Penny Wharton Futteddy e della strega Anna Wharton, e spero di poter portare come una compagnia 10 volte migliori di questa. E se no, sarò lo stesso da voi e vi farò da cane, da asino, fino a quando vorrete. E voi potrete anche picchiarmi tutti i giorni a vostro piacere, domenica inclusa, perché allora non mi importerà più di niente. Parola di Penny Wharton, signore. Ma io intanto ho trovato il mio posto e così spero di voi. Appena dette queste parole, sparì.
Elia Shilton ha letto Penny Wharton e sua madre di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. ad alta voce è un programma Rai Radio 3.